Radio Rosbrera. Ciao, sono con Leo Grigliet e sono stata fortunata perché l'ho incrociato e gli ho chiesto la cortesia di raccontarmi il contesto professionale, che io non vi dirò prima, ma lo scoprirete sentendoglielo raccontare. E questo perché è assolutamente un inedito riuscire a immaginare un contesto lavorativo, che appunto non vi dirò qual è ma lo dirà lui, dove tante persone hanno vissuto e hanno fatto un pezzetto di storia della comunicazione italiana. A lei, Leo.
Buongiorno, correva l'anno 1975 e la redazione del Corriere dell'Informazione, la quale facevo parte, era composta da giovanotti che si sono fatti conoscere. Citiamo uno per tutti, Vittorio Feltri, che aveva già allora un brutto carattere, Mereghetti, che poi è diventato un grande critico cinematografico, Dario Fertiglio, Gian Antonio Stella, Massimo Ronelli, Cevasco, e chi più ne ha ne metta, adesso da Danello allo sport, Forcignano, direi che proprio era la spina dorsale del giornalismo italiano, soprattutto del giornalismo settentrionale, era nella redazione del Corriere di Informazione.
Ed erano anche tempi complessi.
Era il giornale che fu, io entrai nel giornale quando direttore era Cesare Lanza, col quale non avevo un buon rapporto, e credo Lanza fu poi alternato, insomma, gli successe Benedetto Mosca, e poi insomma il giornale, purtroppo i giornali del pomeriggio avevano una vita difficile, e quindi poi il Corriere dell'Informazione sparì, fu chiuso, ed io lasciai i giornali, ma l'avevo lasciato già prima, volevo fare l'inviato speciale, nessuno mi inviava, allora mi sono inviato da solo e sono partito per l'Asia.
Ah, e questa storia come si sviluppa? Questa del viaggio per l'Asia, come le viene in mente? Perché uno non si invia da solo in un posto che è così.
In realtà volevo andare a New York, perché all'epoca era New York la meta per tutti quelli che volevano fare del giornalismo internazionale. Purtroppo non ho trovato niente, allora era l'epoca molto severa delle green card, e dopo alcune interviste con un avvocato che si chiamava La Fata, desistetti. Contemporaneamente dei simpatici businessmen piacentino-milanesi mi offrirono di fargli l'assistente a Hong Kong, e lì è iniziata la mia avventura asiatica.
Quando si dice una sincronicità, ma anche una casualità.
Dove ho continuato a fare del giornalismo, collaboravo a una catena che faceva capo all'Espresso, quotidiani associati, che aveva un unico difetto, che poi del resto largamente praticato dai giornali di questi tempi: non pagava i collaboratori.
Sì.
Scrivi quanto vuoi e quando vuoi, ma
questo si è esteso anche alla pratica su internet, dove i blogger, io scherzavo con un amico collega la volta scorsa quando mi diceva, abbiamo fatto un'intervista sul co-working, quindi si lavora insieme eccetera, e io ho detto sì, ho capito, condividete la scrivania, lavorate, ma il committente, cioè colui che vi paga, dov'è? Cioè vi visita, esiste? Perché il tema è anche quello, cioè aver perso i riferimenti di un processo editoriale tradizionale, in molti casi vuol proprio dire...
Esattamente, come la psicanalisi, perché uno paga lo psicanalista per prenderlo sul serio, cioè
certo.
un redattore, un giornalista che non riceve un compenso per quello che scrive, non ha interesse a scrivere. Io sono assolutamente mercenario.
Certo, no, ma è anche giusto. Lei ha citato prima un momento che è stato proprio forse una linea di demarcazione tra un modo di fare il quotidiano e un altro, in cui c'erano i quotidiani del pomeriggio. Ovviamente era come se il tempo fosse un'altra cosa rispetto ad adesso, che siamo connessi costantemente. Cosa voleva dire fare un'edizione del mattino e una del pomeriggio?
Beh, innanzitutto era un giornale che cominciava prestissimo. Io sono figlio di un giornalista che è stato a sua volta un giornalista del pomeriggio. Ricordo, cioè, era l'epoca in cui la televisione non era così invasiva, per cui succedeva un fatto importante, ne so, un assassino di mafia a Palermo, erano i giornali del pomeriggio
che raggiungevano
il pubblico, venivano appunto venduti per le strade, strillati, portati, era un giornale che lottava contro il tempo, quindi era una, come dire, una emanazione del giornale più prestigioso. Mio padre lavorava per la Stampa Sera, io lavoravo per Corriere dell'Informazione, e la Stampa Sera era l'emanazione della Stampa, che era allora un giornale prestigioso e potentissimo in tutta l'area del Piemonte, e il Corriere della Sera che era il giornale principe.
Quando si pensa a un lettore di quell'epoca e un lettore di adesso, lei cosa intravede dietro l'atteggiamento, che è veramente molto cambiato nei confronti della notizia? Cioè, si può dire che c'è più voglia di sensazionalismo e meno di approfondimento, oppure anche allora funzionava così? Cioè, si faceva e si strillava la notizia perché comunque faceva effetto, poi faceva vendita e magari non si approfondiva del tutto quello che c'era dietro.
Questa è una domanda un po', voglio dire, erano tempi molto diversi, cioè adesso l'informazione, i giornali sono noiosissimi, sono in questi giorni trovo illeggibili, ma non è soltanto illeggibili, non sono interessanti, uno ne può fare a meno, ma non è una cosa soltanto italiana. Io trovo, mi è capitato per le mani, ero in viaggio, una copia del New York Times che leggo rarissimamente, era bruttissima, a parte gli attacchi ripetitivi contro Trump, non c'era niente di particolarmente interessante, ed è il New York Times che...
Mi era capitato di sentire a una lezione proprio di aggiornamento delle nostre come funzionava in Giappone il sistema informativo, o meglio, che esistono delle lobby piuttosto importanti che sono quelle che praticamente detengono il potere di, diciamo così, istruire i giornali in una direzione piuttosto che un'altra, vero o falso?
Ma è molto meno vero di quanto sempre, le lobby semmai esistono in Italia, dove i giornali sono posseduti dai gruppi industriali, perché la FIA debba avere la Stampa, il Corriere, eccetera eccetera, mi si deve spiegare. In Giappone i gruppi editoriali sono gruppi editoriali, il Nikkei, che è il giornale economico più, il gruppo di giornali economici più importanti, che ha comprato tra l'altro Financial Times, è assolutamente un gruppo editoriale puro, così la Asahi Shimbun, lo Yomiuri, sono gruppi editoriali puri, quindi
un po' una diceria
penso dell'untore. Assolutamente no, è semmai un atteggiamento dell'informazione giapponese, cioè bisogna pensare che non sono, innanzitutto sono, c'è uno sterminato numero di redattori anche rispetto ai tempi, non so, sì. Credo che forse saranno un po' cambiate le cose, ma non so, la Asahi Shimbun aveva 5.000 redattori, e poi c'è la figura di redattore giornalista impiegato dell'azienda è polivalente, cioè il giornalista non è una figura sacra come da noi, cioè è un impiegato, salvo alcuni casi di commentatori, di editorialisti, è una figura dell'azienda, non è una figura, sì, come dire, professionale, sì, sì, indipendente, l'albo, tutte queste cose loro non ce l'hanno assolutamente.
Quindi è un dipendente che
è una professione quella, molto più liquida rispetto a noi, e altrettanto molto più rigida. Per esempio le grandi aziende, i ministeri hanno un loro ufficio stampa, cioè un ufficio stampa che è frequentato dai giornalisti delle varie testate, e l'informazione dalla Toyota o dal Ministero delle Finanze filtra attraverso questa specie di posto di informazione, di posto di polizia informativa che è presso le varie...
Allora lei mi ha dato la risposta su quella cosa che era giunta a me mal interpretata, probabilmente, cioè dietro questa modalità si è voluto intravedere una pressione, una gestione, quindi probabilmente è un classico giornalista che ha interpretato questa,
sì,
cosa.
Sì, ma non è che non abbiano la stampa di gossip, che no, non abbiano gli attacchi, che non abbiano... c'è però, è una cosa molto giapponese, un atteggiamento molto più formale, anche nelle interviste, non ci sono delle interviste, salvo rari casi, delle interviste incendiarie, come da noi, botte risposta, sì, eccetera, non in America, cioè è tutto molto più...
Non c'è la provocazione.
È tutto molto più sedato, più calmo.
Allora, io la ringrazio, spero di poterla rincontrare di nuovo per un altro pezzettino di storia raccontata con semplicità e chiarezza, come è stata questa.
Ringrazio lei.
Grazie. E Radio Ross Brera, ciao. Grazie.